molto, non soltanto la sera del venerdì, i 5 minuti prima che inizi, le condizioni dell'ascolto come atteggiamento interiore, come cosa che se riuscissimo un po' ogni tanto a fermarci nel ritmo sempre forsennato, io parlo per me, il vostro ritmo è sicuramente un ritmo tranquillo, ma se vede che i preti, che rischiano tutti di perdere la fede, hanno sempre questi ritmi un po' e allora apprezzano di più qualche piccolo spazio magari di silenzio, di meditazione, e davvero è un po' un clima interno, un clima da custodire, da cercare, forse anche un po' da costruire. E appunto entriamo nell'ascolto di questa sera, nella preghiera, aiutati da questo salmo, un salmo, vedete, abbastanza breve, a differenza di quello che abbiamo usato settimana scorsa. Ogni tanto i salmi hanno un titolo, non solo quello che magari l'edizione della Bibbia di Gerusalemme ha scelto, vedete, invito alla lode, ma quello che proprio ha scelto il salmista al versetto 1, vedete, salmo, ci dice che tipo di composizione è quello che abbiamo davanti, e poi un titolo scelto proprio da chi lo ha composto, probabilmente per il rendimento di grazie. Ci dice quale deve essere un po' l'intendimento, il modo con cui vogliamo pregarlo. E è un inno, cioè appunto un canto che ha come tema proprio questo, la lode. Saper dire grazie non è scontato. È un inno che, se lo guardiamo proprio, spendo due parole appena, è costruito in modo, come si dice, un po' binario, cioè sono due strofe una dopo l'altra, cioè sono quattro in tutto. La prima è un invito, è l'invito alla lode, e la seconda il motivo, e per due volte si ripete lo stesso schema. È un invito anzitutto rivolto un po' a tutti, e questo è abbastanza particolare, non è sempre così. Alcuni salmi sono un invito alla lode universale: voi tutti della terra, tutte le creature, chiunque è invitato a dare lode al Signore. E il contesto è quello probabilmente della liturgia che avveniva nel Tempio, esattamente nell'avvicinarsi, nell'entrare nel Tempio. Vedete? Il versetto 4 dice esattamente così: varcate le sue porte con inni di grazie, i suoi atri, questa espressione è tipica appunto del luogo del culto, del Tempio di Gerusalemme, con canti di lode, lodatelo, benedite il suo nome. Cioè questa cosa è insistita. Mi sembra bello appunto anche per noi stasera venire qui con tutto il carico dei pensieri, delle preoccupazioni, delle cose che abbiamo nella testa e nel cuore, però lasciarci un po' tirare dentro questo invito. Sì, abbiamo forse molte cose da dire, da pensare, però proviamo anche noi questa sera a metterci in ascolto con l'atteggiamento nel cuore di chi vuole un po' trovare motivi di lode. È un esercizio, eh? Sapete che oggi ai ragazzi noi insegniamo un po' a iniziare la riconciliazione, la confessione, proprio con questo invito. Perché cosa ringrazia il Signore prima ancora di chiedergli perdono? Ecco, non è sempre facile, in certi momenti anzi è proprio difficile trovare i motivi di lode. Ecco, questa sera questo salmo ci invita a trovare i motivi di lode, e qui ci suggerisce due cose: riconoscere la nostra creaturalità, la prima delle motivazioni, egli ci ha fatti, Signore, io esco dalle tue mani, tu mi hai fatto, io sono tuo, noi siamo tuoi. Ecco, questo noi, dove chi prega è sempre un po' coinvolto, non solo personalmente, ma come popolo, come esperienza, noi diremmo oggi ecclesiale, sentirci popolo, gregge del suo pascolo. E poi perché scopriamo queste caratteristiche fondamentali, vedete la seconda parte delle motivazioni, perché buono è il Signore, non in astratto, ma con me. Il suo amore è per sempre, ma l'ho sperimentato io. La sua fedeltà non è in generale, ma è quella che io ho sperimentato nelle generazioni, di generazione in generazione, la storia di me, dei miei cari, della mia famiglia. Ecco, sento che bontà, amore e fedeltà sono cose che non stanno nella testa, le ho sperimentate, le sperimento nella mia vita, sulla mia pelle. Ecco, entriamo nell'ascolto di questa sera, nella preghiera di questa sera, accogliendo l'invito appunto a rendere grazie. Lo preghiamo insieme. Acclamate il Signore, gloria.
Bene, tutto il capitolo 20 di Luca, una buona parte, una ventina di versetti li accosteremo questa sera, è segnato dall'evolversi di una crescente polemica tra Gesù e le varie correnti religiose che caratterizzano la religione del Tempio. Gesù, voi sapete ormai, è il creatore di un movimento galilaico, di un gruppo che attorno a lui si è concretizzato, si è realizzato nel mondo galilaico, che era la terra attraversata dalla Via Maris, quindi era una zona dove quelli che veramente credevano dicevano lì non c'è gente troppo religiosa, sì, perché lì passano tutti i commerci, ecco, i veri religiosi sono a Gerusalemme, i veri fedeli sono a Gerusalemme. Ecco, Gesù porta questo movimento galilaico che lui ha radunato attorno a sé, ha creato attorno a sé, lo ha condotto per un lungo cammino, è entrato a Gerusalemme e adesso si confronta seriamente con la religione del Tempio. E con questa religione del Tempio farà scintille, entrerà in conflitto profondo. Questo però fornisce anche a Gesù l'occasione di un profondo chiarimento di alcuni nodi centrali dell'esperienza religiosa. E questa sera i due brani che abbiamo scelto toccheranno due nodi fondamentali dove l'esperienza religiosa, l'esperienza anche cristiana, ma l'esperienza di ogni religione è sempre in un rischio di ambiguità, cioè il rapporto con la società, con la politica, col mondo dell'economia, il mondo laicale, il rapporto tra la fede e il mondo laicale, la politica secolare, diciamo, e il rapporto tra la vita e la morte, il rapporto con la morte, con la vita eterna. Gesù è chiamato a confrontarsi con i gruppi religiosi del tempo e a chiarire con precisione il suo pensiero rispetto a questi elementi della vita che toccano anche la vita religiosa. Ecco, quindi cerchiamo proprio di ascoltare un po' questo modo di rapportarsi di Gesù alla realtà sociale e alla morte e alla vita.
E spiandolo inviarono degli infiltrati che fingessero di essere giusti per coglierlo su qualche parola e così consegnarlo all'autorità e al potere del governatore. E lo interrogarono dicendo: «Maestro, sappiamo che parli e ammaestri con rettitudine e non guardi in faccia a nessuno, ma in verità insegni la via di Dio. È lecito a noi dare il tributo a Cesare o no?» Però osservata la loro facinorosità, disse a loro: «Mostratemi un denaro. Di chi ha?» L'immagine e iscrizione. Essi dissero: «Di Cesare». Egli disse loro: «Or dunque rendete ciò che è di Cesare a Cesare e ciò che è di Dio a Dio». E non poterono prenderlo sulla parola davanti al popolo e, meravigliati della sua risposta, tacquero. Ora, avanzatisi alcuni dei Sadducei, quelli che contraddicono che ci sia risurrezione, lo interrogarono dicendo: «Maestro, Mosè scrisse per noi: se il fratello di qualcuno è morto, avendo moglie, ed è senza figli, che suo fratello prenda la moglie e susciti discendenza a suo fratello. C'erano dunque 7 fratelli e il primo prese a moglie e morì senza figli, e il secondo e il terzo la prese. Ora così anche i 7 non lasciarono figli e morirono. Da ultima anche la moglie morì. La moglie dunque nella risurrezione di chi di loro sarà moglie, poiché i 7 l'ebbero in moglie?» E disse loro Gesù: «I figli di questo secolo sposano e sono sposati. Ora quelli che sono ritenuti degni di ottenere quel secolo e la risurrezione dei morti né sposano né sono sposati. Infatti neppure possono più morire, poiché sono come angeli e sono figli di Dio, essendo figli della risurrezione. Ora che i morti si destano, anche Mosè lo palesò a proposito del roveto, quando dice: il Signore, Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe. Ora Dio non è di morti, ma di viventi, poiché tutti vivono per Lui». Ora, rispondendo, alcuni degli scribi dissero: «Maestro, dicesti bene». e non osavano più interrogarlo su niente. Leggiamo i primi versetti. E spiandolo inviarono degli infiltrati che fingessero di essere giusti per coglierlo su qualche parola e così consegnarlo all'autorità e al potere del governatore. E lo interrogarono dicendo: Maestro, sappiamo che parli a maestre con rettitudine e non guardi in faccia a nessuno, ma in verità insegni la via di Dio. È lecito a noi dare il tributo a Cesare o no? Ora, osservata la loro facinorosità, disse a loro: Mostratemi un denaro. Di chi ha immagine e iscrizione? Essi dissero: di Cesare. Egli disse loro: Or dunque rendete ciò che è di Cesare a Cesare e ciò che è di Dio a Dio. E non poterono prenderlo sulla parola davanti al popolo, e meravigliati della sua risposta, tacquero.
Bene, voi sapete che spesso per accostare un brano, per analizzare esegeticamente o commentare un brano, lo si mette in sinossi, cioè lo si mette in accostamento. Ci sono proprio dei libri che sono chiamate le sinossi, dove avete innanzitutto i tre Vangeli, Matteo, Marco, Luca, messi vicino per colonna, e poi Giovanni, no? Se prendete un libro di questo tipo e lo accostate a questo brano, vi accorgerete di una cosa interessante, che Marco e Matteo presentano con precisione gli interlocutori di questo brano e ci dicono Gesù con chi sta parlando, mentre non lo fa Luca. Marco e Matteo ci vogliono sottolineare un aspetto per i loro motivi, cioè dicono chi sono gli interlocutori, cioè i farisei e gli erodiani. Farisei e erodiani, cominciamo a capire chi sono. I farisei, che erano in fondo la parte più vicina al potere romano, gli erodiani soprattutto. I farisei si barcamenavano un pochino da una parte e dall'altra. Allora ci accorgiamo che gli interlocutori stanno architettando una domanda molto problematica. Luca vuole dare un'altra sottolineatura. Questa gente sta andando da lui perché lo spiano, sono degli infiltrati, ma realmente dobbiamo pensare che nel movimento di Gesù ci fossero degli infiltrati, della gente che andava lì un po' anche per spiarlo, per riferire ai romani, e vanno architettando una domanda per metterlo in inganno e per farlo sbagliare di sicuro. Perché dico così? Perché vedete questo della moneta, no? Ecco, dobbiamo pagare le tasse, cioè se Gesù risponde di pagare le tasse, entra in conflitto col gruppo degli zeloti. Gli zeloti era un altro gruppo nato nel 6 d.C. che contrastava invece con la violenza i romani. Entra in contrasto con gli zeloti e con tutte le correnti più nazionalistiche molto forti del mondo ebraico del tempo. Quindi se risponde sì, dobbiamo pagare le tasse, sbaglia, va contro questi, diventa antipatico a tutta una fascia del popolo molto. Se invece risponde non è giusto pagare, va contro la visione degli erodiani, va contro la visione anche di parte dei farisei, ma soprattutto va contro le leggi costituite, il potere romano, quindi è possibile denunciarlo. Se andate a vedere Luca 23, versetto 2, vi accorgerete che la denuncia che faranno a Pilato per arrestare Gesù sarà proprio questa. È l'accusa falsa che gli viene fatta di essere un sobillatore del popolo e impedisce di pagare le tasse e il tributo a Cesare. Voi sapete che le tasse contano sempre abbastanza nelle società, soprattutto nella religione del Tempio, perché dovete sapere che gli ebrei dovevano pagare le tasse ai romani, dovevano pagare le tasse ai religiosi del Tempio, cioè pagare, e a volte anche nelle loro sinagoghe. Quindi immaginate come erano contenti di pagare le tasse. Un profeta che diceva che non dovevano pagare le tasse, lo martellavano subito.
Tre monti, adesso uno tre, solo.
E ai tempi c'era il Monte degli Ulivi, infatti lo metteranno su. Allora, cosa traiamo però da questo? Un primo spunto che traiamo da questi interlocutori, cioè un primo punto importante, perché vedete, c'è un modo solo apparente di cercare la verità. di dialogare, di entrare in relazione con un altro. Questa gente entra in relazione con Gesù non cercando, non avendo come scopo la ricerca della verità, ma lo ha già giudicato, lo ha già condannato. Il rapporto con lui è impostato quindi sulla falsità, sull'ipocrisia, sull'apparenza. Questo è un primo elemento sostanziale. Nei rapporti umani è fondamentale la struttura del rapporto che noi impostiamo. Alcune persone si parlano, ma si parlano essendosi già giudicati in precedenza. La loro comunicazione non dice più nulla. È solo apparenza. Perché se non c'è una comune ricerca della verità, un comune ascolto, se il tuo interlocutore non ritieni che ti possa dire nulla di buono o di vero, è finita. Perché dice il Vangelo non giudicare mai nessuno? Perché quando hai giudicato qualcuno, lo hai congelato e da un congelatore tu tiri fuori solo dei ghiaccioli, mai delle idee. Da un altro che hai incagliato, ecco, questo è molto importante. Come inizia un dialogo vero? Come si raggiunge la possibilità della verità? E vedete però che Gesù non rifiuta mai la relazione. Anche con Giuda, vi ricorderete cosa dice? A Giuda dice, quando lo bacia, amico, ma non glielo dice per finta, glielo dirà veramente, amico, per questo sei qui. Anche con questa gente, Gesù, che sa perfettamente che è venuta per spiarlo e per denunciarlo, che gli fa una domanda, sa bene che sono fa, eppure gli risponde lo stesso. Questo è affascinante di Gesù. Ci accorgeremo che solo in un luogo tace, dove, vi ricordate? Con Pilato. Quando però Pilato gli dice, ma che cos'è la verità? Gli risponde come un filosofo scettico, no? Ormai dice, vabbè. Allora dice Gesù, vabbè, comunque schi, se per, no, allora sta zitto. Com'è importante la modalità giusta della relazione per cercare la verità. Ma vedete, un secondo e ultimo punto di questo testo molto molto bello, perché vedete questo confronto serrato con queste persone ci aiuta anche a capire il metodo con cui Gesù ci invita a rapportarci alle cose temporali. Ci invita a rapportarci alla politica, a rapportarci all'economia, a rapportarci alle cose che incontriamo. È molto interessante perché vedete che cosa fa Gesù? Gesù dice ai suoi interlocutori, portatemi una moneta. Cioè Gesù nel rapportarsi alle cose temporali parte dall'esperienza, non parte da uno schema ideologico, non parte neanche da uno schema religioso, portatemi una moneta. Secondo, Gesù invita a scoprire le leggi interne alla realtà che si sta guardando. Dice, che effigie c'è sopra questa moneta? L'effigie di Cesare. E allora date a Cesare quel che è di Cesare. Cioè, cerca di capire nella realtà concreta che gli sta davanti quali sono le leggi interne. In questo caso le leggi dell'economia, le leggi della politica. E le rispetta. Attenzione, ci sono modalità religiose che dicono siccome io credo, allora di economia me ne intendo meglio di te. No, no. Non è che perché tu credi te ne intendi meglio di me di economia, di politica, di società. No, non è questo il principio per cui tu te ne intendi meglio. Te ne intendi meglio se sei più capace di leggere l'esperienza e se sei più capace di leggere le leggi interne dell'esperienza. Terzo passaggio, nello stesso tempo però Gesù pone questa realtà all'interno del suo orizzonte ultimo, del fine per cui la realtà è stata creata. Vedete cosa dice? Date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Uno dice, ma cosa sta dicendo? Che cos'è di Dio? Voi sapete che come sulla moneta c'è l'effigie di Cesare, il volto di Cesare, così sul volto dell'uomo c'è l'immagine di Dio stampata. E allora che cosa vuol dire? Vuol dire che la moneta va restituita a Cesare, ma l'uomo va restituito a Dio. E allora, termino spiegando che cosa significa in concreto. Vuol dire questo, che quando la religione si può opporre alle logiche del mercato, alle logiche laiche, quando queste schiacciano l'uomo, quando queste schiacciano il suo destino, il fine per cui è stato creato, allora se le leggi dell'economia, della politica, della società distruggono l'uomo che è stato creato per il fine di tornare a Dio, allora questo permette di contrastare. Se no, la religione, la fede deve rispettare le leggi interne di una dinamica economica, sociale o politica. Ma Gesù invita a fare sempre tutti questi tre passaggi e stupisce questi interlocutori. Si meravigliarono della sua risposta e tacquero. Perché? Perché spesso l'azione religiosa o è l'integralismo, dalla religione so io come agire nella politica e basta, oppure è il laicismo. L'ambito politico, sociale non c'entra nulla con il fine per cui l'uomo è stato creato. No, non va bene né l'uno né l'altro, né l'integralismo né il laicismo, ma una visione che sappia porre in relazione giusta questi due elementi.
In effetti, se proviamo a entrare anche noi con la nostra esperienza personale nel mondo di oggi, appunto, quale deve essere questo rapporto tra il regno di Dio e il regno di Cesare, ci sono diverse possibilità. La storia ce le ha fatte vedere un po' tutte. Ci può essere un rapporto di alleanza, ci mettiamo d'accordo. Ci mettiamo d'accordo, l'alleanza, non so, l'abbiamo studiato a scuola, no? Trono-altare, se si può dire così, no? E in un certo senso non ci pestiamo i piedi, ci dividiamo il potere. Tu hai il tuo, io il mio. Sempre potere. Oppure ci può essere appunto la contrapposizione, la lotta. No? Dalla lotta delle investiture in giù, anche questo abbiamo studiato a scuola, più o meno ce lo ricordiamo. Insomma, la torta è una, ci facciamo la lotta per avere la parte che mi interessa di più, ma è ancora una lotta e l'oggetto è il potere. Oppure ci può essere una separazione, no? Vi ricordate? Libera Chiesa in libero Stato, non ci diamo fastidio. Forse anche questo nella storia non può funzionare, che non c'entrino niente queste due realtà. Oppure il compromesso, ci mettiamo d'accordo, possiamo chiamarlo concordato, ma non sta bene, allora lo chiameremo compromesso, troviamo delle misure che possano andare bene, dove cerchiamo degli equilibri. Cerchiamo dei privilegi, poi se sono realmente dei privilegi magari sono anche un po' odiosi, sono brutti, magari anche qualche recente polemica, se effettivamente ci sono dei privilegi, anche questo dici, ma com'è che deve funzionare questa cosa? Ecco, io credo che da questo punto di vista c'è un aspetto nostro personale, più di ordine interiore, spirituale, no? La domanda da cui è partito Don Augusto, ma come articolare appunto questo rapporto tra la mia vita spirituale, i valori in cui credo e la realtà. E da una parte ci sono, come dire, due tentazioni, la fuga, no? Io mi tiro fuori da queste cose brutte e schifose, no? Anche recentemente ci sono delle cose schifose a livello politico e facciamo polemiche. Mi tiro fuori e non mi faccio sporcare. Sì, se però non stai nel mondo, cioè, dimmi un po' la tua testimonianza, la tua vita cristiana, le mani nella pasta ce le devi mettere, forse guidato da un criterio evangelico. No, ma io vado sul monte, ecco, c'è una modalità di fuga che non è l'esperienza cristiana del monachesimo, ma è il rischio proprio di chiamarsi fuori. Io vado in parrocchia, faccio del volontariato, preparo i pacchi, ma non ditemi a votare non vado. Insomma, capisco, forse sono dei pacchi di tipo diverso, però forse anche quello è importante, chiamarsi fuori. Oppure appunto quella che una volta si chiamava la realpolitik, no? Sì, i valori, cioè io dopo ci guardiamo negli occhi io e te e no, troviamo la misura giusta. Dopo magari appunto succede che la misura giusta era contro la legalità, contro il finanziamento, cioè ecco. Però stiamo coi piedi per terra, così per terra che i valori ce li siamo lasciati a casa o in chiesa. Anche questo suona un po' male, eh? E quindi credo che diventi, come dire, un polarismo anche qua, che non funziona. Cioè uno scappa sul monte o si dimentica appunto i valori veramente. Trovare questo è un esercizio di discernimento e di equilibrio. Cosa vuol dire per te non fuggire dal mondo e stare nel mondo nel quale il Signore ti ha posto con il tuo lavoro, con le responsabilità che hai, senza fuggire né verso l'alto né verso il basso, ma starci dentro è una fatica, è un equilibrio, appunto, sapendo che l'orizzonte ultimo è che la tua vita, la tua persona appartiene a Dio, tu sei a immagine di Dio, tu porti il suo nome, no? Di chi è il volto, di chi è l'iscrizione, molto bello. Porteranno il suo nome sulla fronte, dice il libro dell'Apocalisse. Dunque, Signore, io sono tuo, ti appartengo. La mia vita ritorna a te, ritornerà a te. Ecco, non c'è una risposta, c'è una tensione nella quale rimanere. In ordine al Vangelo, con uno sguardo puntato su Gesù e con i piedi che camminano sulla terra. Ora, avanzatisi, alcuni dei Sadducei, quelli che contraddicono che ci sia risurrezione, lo interrogarono dicendo: Maestro, Mosè scrisse per noi, se il fratello di qualcuno è morto, avendo moglie ed è senza figli, che suo fratello prenda la moglie e susciti discendenza a suo fratello. C'erano dunque 7 fratelli e il primo prese moglie e morì senza figli e il secondo e il terzo la prese. Ora così anche i 7 non lasciarono figli e morirono. Da ultima anche la moglie morì. La moglie dunque della risurrezione di chi di loro sarà moglie? Poiché in 7 l'ebbero in moglie.
Interessante questa moglie, eh? Un po' a rischio, diciamo, eh? Però... però questo non è il centro dell'esegesi di questa parte. Ecco, è interessante questa seconda polemica e ci accorgiamo anche del modo di procedere nel mondo ebraico. Sapete che i rabbi, i rabbini, poi si confrontavano con sottigliezza su questi temi. È l'unica volta che però incontriamo i Sadducei. Dei Sadducei sappiamo quasi nulla se non da Giuseppe Flavio, che nella storia giudaica ci racconta chi erano questa gente, no? Erano probabilmente degli aristocratici, dei proprietari terrieri, quindi gente anche di una certa cultura, che credeva però solamente nei primi 5 libri della Torah, nel Pentateuco. E quindi voi sapete che dentro nei primi 5 libri della Torah, nel Pentateuco, non c'è una chiara testimonianza della fede nella risurrezione. La fede nella risurrezione entrerà anche nell'Antico Testamento gradualmente, ne parlano in modo esplicito Daniele al capitolo 12, il secondo libro dei Maccabei al capitolo 7-14. E la seconda, però vedete, anche l'esempietto è interessante, no? Dobbiamo, anche su questo esempietto della moglie, appunto, dobbiamo sapere, conoscere una cosa. Voi avete sentito tante volte questo brano e sapete che in Deuteronomio al capitolo 25, i versetti 5 e seguenti, si parla della legge del Levirato. Cos'era la legge del Levirato? Quella che ho visto fare anche da qualche vecchio signore in una parrocchia tempo fa, cioè è tornato da militare, era un alpino, e si è sposato la cognata, insomma, perché durante la guerra era morto il fratello, e allora si è sposato, tra l'altro è un matrimonio splendido, insomma, può capitare che... Però qui la legge del Levirato cosa diceva? Diceva che se tuo fratello moriva, aveva la moglie e tu non eri ancora sposato, dovevi sposarti lei. Perché? Perché la questione fondamentale era avere una discendenza. La questione nodale, è avere una discendenza, cioè che c'era nel tempo, no? Sì, il matrimonio va bene, contava, la donna più o meno si comprava, più o meno tra virgolette, ecco, poi c'era però l'avere una discendenza. E qui vedete che questi sadducei, di fatto con questo esempio, vogliono un po' ridicolizzare la speranza della risurrezione. E questo è un altro punto importante. Voi vi accorgete, vi ricordate anche gli Atti degli Apostoli al capitolo 17, quando Paolo nell'Areopago parla di questo, fa un discorso bellissimo, ad Atene nell'Areopago, Paolo parla del Dio ignoto, dice: ho girato i vostri templi, ho visto che voi siete un popolo veramente molto religioso, siete bravissimi, gli suona, no? Poi dice: però ho visto che c'era un altare dedicato al Dio ignoto. Ecco, io vengo ad annunciarvi questo Dio ignoto, fascinante. Poi cita due o tre poeti loro, Esiodo, altri poeti, no? E poi, quindi lo accolgono, sembra abbastanza bene, insomma, è uno che se la sa. Solo che alla fine dice una cosa, Io vengo ad annunciarvi Gesù Cristo che è crocifisso e risorto dai morti. A quel punto gli dicono: va bene, su questa cosa ti sentiremo un'altra volta, che significa vacca tua, in lingua locale, cioè. Vedete, il mistero della resurrezione è un mistero che in fondo la nostra cultura, senza dirlo, ma un po' spesso anche un po' ridicolizza, va bene, no? Sono quei sogni che ci hanno i cattolici, no? Sono quelle cose, oppure non se ne parla, no? C'è attorno a questa esperienza un po' un alone, no? Anche adesso avete sentito, io eravamo via, quindi è stato interessante sentire, tornando da Israele, che durante Sanremo, mi pare, non sono andato a guardare su YouTube, ma durante Sanremo è intervenuto uno che conosciamo, un profeta, e ha detto polemicamente, invece di parlare così, di Famiglia Cristiana Avvenire, i preti dovrebbero parlare del paradiso, della risurrezione. Ma forse anche da un lato le sue ragioni, però a volte se ne parla anche. Però voi sapete quali sono i testi del Papa meno letti? Quelli che parlano della vita eterna. La Deus Caritas Est magari l'avete sentita anche voi, la Caritas in Veritate magari l'avete sentita anche voi. C'è una terza che si chiama come? Tu sei troppo informato. Che si chiama Spe Salvi. Chi ha letto la Spe Salvi? Qui sono tante suore, qualche prete poi, Cioè, la Spe Salvi cosa parla? Della vita eterna, della speranza della risurrezione. Avete mai visto un articolo del giornale, no, Avvenire sì, ma del Corriere della Sera, grande enciclica Spe Salvi in prima pagina? Ma che è? Non sa neanche cos'è. Cosa parla della vita eterna? Ecco, vedete, questo per dire che spesso sono argomenti che non bucano, no? Che non bucano, non è che non si trattano. Però una seconda cosa importante, mentre è difficile, no, parlare appunto di questi argomenti, c'è un altro tema che è ancora più difficile raccontare, ed è il tema della morte. Voi riuscite, quando siete in vacanza con qualche amico, a fermarvi al bar mentre siete davanti a una birra e dire: ma senti, stasera parliamo un pochino della morte? Questo comincia a guardarvi così e dice: ma questo è... Se gli dite ormai: senti, parliamo un po' di sesso, ormai no, non è più quello non è più un tabù ormai. L'unico tabù che è rimasto è la morte. è la morte. La morte è a tal punto un tabù che uno psicoanalista americano, un certo Becker, ha scritto qualche tempo fa un bel libro intitolato The Denial of Death, il rifiuto della morte, nel quale diceva una cosa molto interessante, cioè la nostra cultura rifiuta la morte e si crea continuamente degli idoli di immortalità. Vedete che cos'è questo generare un figlio, mettere al mondo un figlio? In fondo è un primo idolo di immortalità che noi vediamo nella cultura, che vediamo nelle culture passate, no? Non posso essere eterno, ma metto al mondo un figlio, così almeno, no? Oppure non posso essere eterno, ma costruisco un grattacielo di quelli che si ricordi per tutta la vita. O una chiesa che se di quelle che mi ricorderanno anche fino a, o fate voi, no?
Un ospedale.
Oppure un, ecco. Quello che ci dice questa parola di Gesù, e lo vedremo, è che invece non possiamo vivere senza affrontare con serietà la questione della morte. Anzi, Sant'Agostino ci diceva che la questione della morte è la questione più seria della vita. E se uno ci pensasse, è proprio così. Perché alla fine ho appena fatto un funerale che mi ha molto colpito, c'era uno schieramento di giovani amici del figlio, e lui mi diceva: guardi, lei non parli troppo, mi ha già detto, faccia, ecco, questo schieramento, cioè era proprio una corazzata di giovani, e io ero lì, e sono quei funerali dove inizi nel nome del Padre, del Figlio e Spirito Santo, Signore sia con voi, non si sente, no? Non comunicazione, eppure il mistero della morte, quando è posto nel modo giusto, anche loro ti accorgi che lo scoprono con meraviglia. Mi dava l'impressione, adesso magari mi illudo, però mi dava l'impressione che le tre cose della predica che hanno parlato di questo mistero alla fine mi stringessero la mano, comunque dicendo: vabbè, non hai detto proprio delle castronerie, eravamo arrivati qua per sopportare quei 20 minuti, no? Ecco. Il Signore Gesù ci fa un primo invito in questo, ad accostare seriamente il mistero della morte e a far sì che crollino anche i nostri idoli di immortalità, quegli idoli che sostituiscono il confronto con questo mistero, con questa esperienza, e che Don Marco ci espliciterà.
Sì, mi colpiva appunto quando ci siamo un po' confrontati su questo testo, questa espressione appunto idoli di immortalità. Poi se riusciamo a concretizzarlo anche per noi ci aiuta a capire dove un po' oggi la nostra società va a parare. Stiamo vivendo questo tempo di Quaresima e quindi forse anche il tema appunto della morte, della risurrezione di Gesù diventa per noi un tema bello, carico di speranza. Ecco, la nostra vita è chiamata appunto a un dono di eternità. Però se prima di questo dono mi organizzo un attimo, i miei idoli di immortalità potrebbero essere appunto quello che oggi vediamo come, potremmo dire, degli eccessi. Anzitutto c'è una cura del corpo che qualche volta sembra un po' esagerata. Quelli che adesso siamo tra la fine dell'inverno, no? Sono già abbronzatissimi. Tu dici, caspita, cioè, chissà dove è andato, magari è andato in una crociera, no? Ecco, che se è andata bene, magari è andato
posta crociera.
Ecco, a prendere, cioè questa iperattenzione del corpo, no? Che rimane sempre è come dire l'idolo dell'estetica, no? O appunto quello della cosmetica, no? Per cui continuamente bisogna sempre fare, no? Uno finché lo dichiarano monumento nazionale, ma dopo, cioè, prima intanto si fa una serie di restauri infiniti, no? Dici, la mia persona deve sempre apparire come se i processi di invecchiamento del corpo fossero da mimetizzare, no? La cosmetica che è un po' mimetica, non so, tanto per giocare con le parole, cioè che tante volte uno fa fatica a confrontarsi davvero con il tempo che scorre, non tanto per vivere all'ombra del pensiero della morte, ma del dire che la vita, grazie a Dio, non è tutto qua. C'è un dono ben più grande, qui è un buon assaggio, ma il bello deve ancora venire, come si dice, da davvero. E dall'altra parte, appunto, anche un'altra via, un altro idolo di immortalità, no? Qualche volta, cioè, la sensazione, se è vissuta bene, è anche bella, ma se no qualche volta suona un po' ridicola questa cosa per cui uno più invecchia più fa delle cose da giovane, no? E per cui, cioè, i viaggi che non ho mai fatto, l'esperienza, mi butto con l'elastico dal ponte, ma c'hai 70 anni, voglio dire, resti, cioè, sto esagerando evidentemente, però davvero alcune cose che tu dici, è bello vedere una persona che invecchiando ha ancora curiosità, va a visitare un museo, ma quelli che tre viaggi all'anno, quattro se è possibile, no? Un'attività che dici, ma questo, cioè, dov'è che scappa, no? Un'attività fisica esagerata, la sessualità sempre, no? Cioè, va bene, per carità, non lo so se c'è il testosterone alto, ma, cioè, idoli di immortalità. Ecco, mi colpiva questa cosa che diceva Don Augusto, perché davvero confrontarsi con la realtà della vita, che è quella che ci dona il Signore, alle volte facciamo ridere o facciamo piangere, perché davvero credo che queste modalità vissute in una forma equilibrata, cioè probabilmente avere cura della propria persona va anche bene, no? Ma quando ti rendi conto che questa cosa è fuori misura, c'è qualcosa che non va, sei tu, è il tuo benessere, i centri benessere, no? Che vanno benissimo, per carità, però alla fine diventano anche il centro della vita. E disse loro Gesù: i figli di questo secolo sposano e sono sposati. Ora quelli che sono ritenuti degni di ottenere quel secolo e la risurrezione dei morti né sposano né sono sposati, infatti neppure possono più morire, poiché sono come angeli e sono figli di Dio, essendo figli della risurrezione. Ora che i morti si destano, anche Mosè lo palesò a proposito del roveto, quando dice: il Signore, Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe. Ora Dio non è di morti, ma di viventi, poiché tutti vivono per Lui. Ora, rispondendo alcuni degli scribi, dissero: Maestro, dicesti bene, e non osavano più interrogarlo su niente.
Colpisce in prima battuta, forse, la grande saggezza delle risposte di Gesù, veramente, dice... Vedete qui qual è il tipo di risposta. Cita Esodo al capitolo 3, quindi un brano del Pentateuco, e quindi vuol dire di quelle parti che credevano anche i Sadducei, e trae da questa citazione un riferimento a Dio come il Dio della vita. Ecco, è sempre bello vedere anche questa capacità di Gesù di dialogare, cioè di entrare, ma di penetrare le cose, di una sapienza profonda, no, nel parlare, e quindi in qualche modo gli zittisce. È già detto lì, dice: non solo non state interpretando bene Dio, non lo conoscete in profondità. Ecco, ma ci può sembrare un discorso un po' distante questo dell'ultimo no, come fosse solo una risposta ai Sadducei. Per questo voglio rifarvi un esempio, forse ho fatto ormai dopo, sono 4-5 anni che continuiamo a fare, no, letture bibliche, quindi gli esempi, però è sempre interessante perché mi sembra significativo. Quando ero a Roma e confessavo in una parrocchia San Roberto Bellarmino, un giorno mentre confessava una signora di una 60 anni forse, no? Viene, si confessa e fa una bella confessione, molto anche attenta alla coscienza, va bene. Poi nel finale mi fa una domanda, mi dice: ma senta, sta cosa... E lì stavo confessando, c'era la fila, e quindi come capita in questo senso non è che si può star lì a rispondere troppo per il sottile, no? E allora gli ho detto: senta signore, questa domanda che era un po' seria, senta, la risposta ad alcune cose l'avremo quando saremo in paradiso, quando risorgeremo. E lei per tutta risposta mi dice: ah sì, ma ci sarà il paradiso? A quel punto ha lasciato un attimo, no? Interessante. Una splendida, cioè una persona in chiesa tutte le domeniche, una splendida confessione, come non ne vedo spessissimo, no? E però ci sarà il paradiso. Ecco, vedete, c'è un rischio che questa domanda dei Sadducei e questa visione dei Sadducei non sia poi proprio solo dei Sadducei, no? A volte le questioni nodali della fede, come la resurrezione, possono essere come quel bel cioccolatino, no? Della nostra fede, tutto bello dorato, circondato, ma anche se lo schiacciate non c'è dentro il cioccolatino. E allora la carta a un certo punto si frantuma, perché se non c'è il cioccolatino è dura. E allora vedete che Gesù, con questo richiamo, no, fondamentale che dà ai Sadducei, no, ci invita a ritrovare il cuore dell'annuncio biblico, il cuore dell'annuncio cristiano, cioè la centralità della vittoria della risurrezione sulla morte. Vedete, il mistero, addirittura potremmo dire che con il cristianesimo, voi sapete che l'ebraismo già credeva alla risurrezione, no? I farisei, la corrente farisaica, buona parte dell'ebraismo credeva alla risurrezione, ma ritenevano che la risurrezione avvenisse solo alla fine dei tempi e con la venuta del Messia ci sarebbe stata la risurrezione dei morti. Quello che fa Gesù Cristo, quello che ci propone il Dio cristiano, è porre la risurrezione nel cuore della storia. Cioè Cristo è risorto nel cuore della storia, non alla fine della storia. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che la Pasqua di Gesù, la vittoria sulla morte, comincia nel cuore della storia. Non sarà solo alla fine della storia. Noi dentro questa storia siamo chiamati a vivere, certo, il mistero della morte, ma già a sperimentare dei germi di resurrezione dentro la storia. E questo è uno dei capitoli più belli, appunto, della enciclica del Papa Spessart, cioè dove dice che veramente il cristiano è chiamato già a vivere dei germi di resurrezione dentro la storia presente. Ma questo, vi accorgete, che dà anche una visione di Dio totalmente diversa. È il Dio della vita, è il Dio che comincia la resurrezione dentro la tua storia, per cui è già possibile cominciare dentro qui una vita da risorti, chiaro, una vita che sarà piena solo alla fine dei tempi, però che già fin d'ora inizia una vita di risorti. E allora quando io incontro le mie morti, perché a tutti noi, poi non dico tutte le mattine, ma un mese sì, un mese no, no? Qualche morte la incontriamo, qualche fatica grossa la incontriamo, se non incontriamo le nostre magari c'è il vicino di casa che ci porta le sue. Poter dire lì: ma guarda che la tua morte è stata attraversata con una speranza di resurrezione che già comincia fin d'ora, che già comincia oggi e che avrà compimento alla fine dei tempi.
Forse vi sarà capitato di vedere nelle diverse icone che vengono ogni tanto rappresentate, appunto ce n'è una molto bella che rappresenta Gesù risorto che prende per mano un uomo che viene fuori da un sepolcro con la lapide aperta, no? È Adamo. Di solito c'è anche possibilmente Eva, ecco. Cioè quello che ci ha appena detto Don Augusto è la rappresentazione iconica, iconografica, esattamente di questo, cioè che Cristo al centro della storia, appunto, va a riprendere tutti gli uomini, a cominciare da Adamo, no? Anche alcune descrizioni dei Vangeli, si aprirono i sepolcri, uscirono molti morti, entrarono in città, una rappresentazione anche qua descrittiva, narrativa, che dice esattamente questo, che la risurrezione di Gesù tocca la vita di tutti, di coloro che dall'inizio della storia arrivano fino a Cristo e da lì in avanti. E poi c'è quest'altra cosa, appunto, che mi sembra importante, cioè che quello della risurrezione, Paolo lo dice con queste parole, però se Cristo non è risorto, vana è la vostra fede, voi siete ancora nei vostri peccati, è tutto inutile. Ecco, io credo che qualche volta rischiamo anche noi di essere un po' dei sadducei di ritorno, cioè che in fondo sì, diciamo, pensiamo alla risurrezione di Gesù, ma forse la nostra fede nella risurrezione non tocca concretamente la nostra vita. E viviamo appunto come se, no? Alcune cose evidentemente non riusciamo a guardarle così, come un orizzonte dove l'esperienza umana è a termine, mi verrebbe da dire grazie a Dio, e questo si capisce perché il modo con cui ci preoccupiamo dei palazzi o dei soldi, cioè va bene, è una preoccupazione, ma non diventa un'angoscia, ci fa vivere male la vita. E così pure anche le esperienze un po' di limite e quindi di fragilità, la malattia, alcune cose che finiscono, alcune esperienze tra virgolette un po' di fallimento, di non riuscita. Ecco, credo che se proviamo a pensare cosa vuol dire per me concretamente vivere con questa consapevolezza. Qualche volta viviamo, reagiamo alle cose come se tutto finisse qui e non credessimo veramente che la nostra vita è chiamata ad andare oltre, ben oltre. Ecco, forse se le cose stanno così, allora certe esperienze, per carità, anche di perdita, le morti di cui ci parlava Don Augusto, sia in senso simbolico, sia in senso reale, se credessimo davvero alla risurrezione, se credessimo davvero che il Dio in cui noi crediamo non è un Dio di morti, ma di viventi. Allora forse anche davanti alla morte dei nostri cari, al di là evidentemente della fatica, della separazione, però ci sarebbe davvero un dono grande, uno sguardo grande di speranza, di fiducia, anche pensando alla nostra stessa vita. E quindi anche quello per cui ci arrabbiamo, anche quello per cui soffriamo, anche quello per cui ci angosciamo, forse sarebbe un po' diverso. Ecco, credo che forse questa domanda, questa sera, questo brano di Vangelo ce la lascia, appunto. Viviamo come se davvero tutto finisse qui? La nostra fede nella risurrezione quanto tocca, incide sulla nostra vita e la cambia? Cambia il nostro sguardo, cambia il nostro cuore. Sapendo appunto che tutto questo poi diventa vero nella misura in cui la nostra vita in qualche modo si lascia toccare, trasformare. Ecco, lasciamo che il tempo che abbiamo adesso sia un tempo per noi anche di preghiera, di meditazione. Abbiamo la possibilità di andare sotto nello spazio del deserto, in chiesa che rimane aperta, proprio per contemplare questo Dio dei viventi, questo Dio che sta all'origine della mia vita, che la custodisce, che la rinnova. E nello stesso tempo, pensando a questo tempo, alla Quaresima che ci accompagna fino alla celebrazione della Pasqua, davvero possiamo chiedere proprio questo dono, di riconoscere che il Dio in cui noi crediamo è il Dio dei viventi, il Dio della mia vita, il Dio che ha cura appunto di me e di tutti i miei cari. Preghiamo insieme. Padre nostro,
che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare